Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 18, da versetto 35. Ora, come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada, mendicando. Sentendo passare la folla, domandò che cosa fosse. Gli risposero che stava passando Gesù il Nazareno. Allora egli gridò, dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbia pietà di me. Quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbia pietà di me. Allora Gesù, fermatosi, ordinò che gli fosse condotto, e quando gli fu vicino lo interrogò, dicendo: Cosa vuoi che io ti faccia? Egli disse: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: Recupera la vista, la tua fede ti ha guarito. All'istante egli recuperò la vista e lo seguiva, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo qui nella tua casa, Signore. La tua casa non è questo capannone, ma è insieme del tuo popolo, Signore. Che tu hai detto: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sarò lì in mezzo a loro. Signore, tu sei qui presente questa mattina. Tocca l'anima nostra, Signore. Tocca l'anima di colui che per la prima volta è entrato in questo capannone, Signore. Tocca le anime che magari come questo uomo stanno gridando. Signore, come è stato già detto, che ognuno di noi possiamo lasciare questo locale trasformati, e chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Capitolo 18 comincia con la storia della vedova e il giudice ingiusto, no? E abbiamo visto la lezione di questo, è l'insistenza nella preghiera, no? Gesù ha detto: se questo giudice che è cattivo ha risposto a questa vedova, quanto di più il Padre Celeste risponderà ai suoi figli che lo gridano giorno e notte. E non è a caso che questo capitolo 18 finisce con la storia di questo uomo Bartimeo. Qui nel Vangelo di Luca non è scritto Bartimeo, ma nel Vangelo di Marco, che andremo anche lì, ci viene detto che il nome di questo cieco era Bartimeo. E capitolo 18 finisce con questa storia di Bartimeo, che lui è un esempio vivente del principio che abbiamo imparato nella storia del giudice e la vedova. No? Perché quella era una parabola, in versetto 1 dice che era una parabola, era una storia. Ma alla fine di capitolo 18 la storia di Bartimeo è vero. Quindi vediamo nella realtà un uomo che ha messo in pratica queste cose, che insistevo. E se potremmo dare un tema al messaggio, direi l'uomo che ha fermato Dio. L'uomo che è stato capace di fermare Dio nei suoi passi, perché Gesù era in cammino. E non è stato il primo grido che lo ha fermato, ma è stato il secondo. E anche per noi credenti c'è una grande lezione in questo. Vediamo che Gesù stava avvicinando, in versetto 35, a Gerico. Questo cieco era lì a mendicare. Questa non era la città originale di Gerico, come anche il Gerico oggi in Israele non è la città originale, perché quando Dio ha distrutto, voi conoscete la storia di Giosuè e l'esercito di Israele, che hanno girato la città, hanno gridato e creduto, Dio ha detto: Gerico non sarà mai ricostruito. E sul sito originale ancora oggi non c'è niente, ci sono solo rovine. Quindi questo Gerico è un po' spostato dal sito originale. E c'era questo uomo che sicuramente ogni giorno andava lì a mendicare, era l'unico mezzo per vivere. Qui in Italia e in America abbiamo l'assistenza sociale, abbiamo le pensioni, no? Per chi è malato. Ma a quei tempi uno doveva un po' vivere per le elemosine, quella che potevo prendere ogni giorno, andavo a comprare qualcosa da mangiare. E quindi questo uomo, come tutti i giorni, era lì a chiedere soldi dalla gente, ma questo giorno era un po' diverso. Lui cominciava a sentire questo, questa gente che parlava, c'è una cosa succede? Cosa succede? Sicuramente la sua vita era una vita misera, una vita... Non è come oggi che abbiamo anche tante cose, un cieco può leggere il Braille, e quindi un cieco di oggi può ascoltare la radio, può leggere un libro nel Braille, ma sicuramente questo uomo aveva una vita misera, noiosa, chiusa, molto ristretto, ma lui sentiva questa folla, succede qualcosa a Gerico, succede qualcosa sulla strada, e lui chiede cosa stava accadendo. E in versetto 37 gli risposero che stava passando Gesù il Nazareno. Voglio che notate bene che la folla ha descritto Gesù come il Nazareno. Nazareno cosa vuol dire? Uno di Nazareth, l'americano, il napoletano, il siciliano, no? Non era un titolo di rispetto più che qualsiasi altra persona di Nazareth. No? Tutti quelli di quella città li chiamavano Nazareno, quindi la folla, sì, questo rabbino di Nazareth, il Nazareno. Ma questo cieco, sicuramente lui aveva già sentito, no? Il chiacchierare, c'è questo Gesù di Nazareth che guarisci, c'è questo Gesù che puoi cambiare la tua vita. Perché lui non ha chiamato, in versetto 38, Gesù il Nazareno, abbia pietà di me. No, non Gesù qualsiasi rabbino di Nazareth, lui ha chiamato Gesù figlio di Davide. Figlio di Davide cosa vuol dire? Messia. Per gli ebrei era un titolo conosciuto da tutti. Il figlio di Davide era il Messia. Tutte le profezie, Dio ha detto a Davide, un tuo discendente regnerà su un trono per l'eternità. E questa era una profezia del Messia. Anzi, più avanti nel Vangelo di Luca, in capitolo 20, giriamoli un secondo, capitolo 20 di Luca, versetto 41, ed egli disse a loro, come mai dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Nel libro dei Salmi Davide stesso dice, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto ai tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Lì i farisei e i sadducei volevano intrappolare Gesù come sempre, e lui ha fatto questa domanda: se il Messia è il figlio, il discendente di Davide, come mai quando Davide profetizza del Messia lo chiami Signore? Qualcuno sa cosa vuol dire Signore? Padrone, capo, boss. Davide, per gli israeliti Davide chi era? Lui era la cima. In tutta la loro storia, il re Davide, lui era il più grande re che hanno mai avuto, che ha portato la gloria, ha conquistato più terreno. Come poteva Davide chiamare suo figlio Signore, padrone dell'universo? Quindi il figlio di Davide era un titolo messianico e tutti sapevano cosa volevo dire. Questo Bartimeo, quando gridavo, potremmo anche dire Gesù Messia, Gesù Messia profetizzato dai secoli, dai profeti, abbia pietà di me. È bella qui l'umiltà di Bartimeo anche. Non è che lui diceva, perché Dio mi ha dato questa vita? Perché Dio ha permesso questo nella mia vita? Pieno di amarezza, no, di rancore. No, lui ha detto, Messia, figlio di Davide, abbia pietà di me. Sono un peccatore, ho bisogno della tua misericordia nella mia vita, che mi guarisci non solo fisicamente ma anche spiritualmente. In versetto 39, purtroppo, quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbia pietà di me. Abbiamo già visto in questi passi i padri che volevano portare i bambini da Gesù, cosa facevano i discepoli? Mandali via, non dar fastidio al maestro, no? Qui non è scritto che erano i discepoli, ma erano quello nella folla che camminavano con Gesù, probabilmente di nuovi discepoli. In America si dice che uno mette il piede nella bocca quando fa un gaff. E di nuovo qui i discepoli non hanno capito niente. Quelli che seguivano Gesù. Shh! Non dare fastidio a Gesù. Noi dobbiamo proseguire, noi stiamo andando a Gerusalemme. No? Gesù era quasi arrivato a Gerusalemme e stiamo avvicinando la fine della sua vita. Noi dobbiamo andare a Gerusalemme perché il Messia deve presentarsi a Gerusalemme, e loro credevano che il Messia poi conquistava i Romani e loro erano i pezzi grossi nel nuovo governo. Quindi abbiamo tanto da fare, non darlo fastidio, dobbiamo passare. Ma qui vediamo che Gesù ha avuto tempo, no? Magari un israelita comune non aveva mai tempo per un lebbroso, un cieco, un mendicante. Ma cosa devo fare con questo? Non è una persona importante. Invece per Dio quell'uomo era importante. Magari anche noi potremmo passare a Montebelluna, un'altra città, a vedere un barbone, un drogato, o un'altra persona che magari non è del nostro colore di pelle o status finanziarie, e magari li guardiamo come disprezzandoli. Ma sapete una cosa? Che Dio non guarda nessuna persona con disprezzo. Gesù ha avuto tempo anche per questa persona. È stato bello giovedì quando ho preso questo uomo Gianni per portarlo alla riunione. Lui ha i capelli lunghi fino alle spalle, e quando è entrato in macchina mia, lui ha detto: va bene se io ho capelli lunghi, posso venire alla vostra chiesa? Io ho detto: sì, non c'è problema nella nostra chiesa, vieni come vuoi, come sei. Dio ti vuole come sei, poi Dio ti cambierà se è necessario quello che c'è da cambiare. Vieni pure nella nostra comunità, non c'è problema. Quindi la folla cercava di fermare questo uomo. Non essere esagerato, Bartimeo. Non so se per voi, ma quando io ho conosciuto il Signore, e voi conoscete un po' il mio passato, io dopo lavoro ogni sera prima di conoscere il Signore andavo a ubriacarmi, drogarmi, fare macello, combinare guai. E quando ho conosciuto il Signore, dopo lavoro, cosa devo fare? Vado in chiesa. Come la mia chiesa aveva solo due riunioni settimanali, come la nostra, io andavo in altre chiese tutte le altre sere. Perché ho detto: cosa faccio qui? Vado ad ascoltare la parola del Signore, vado a pregare con i fratelli, no? E la mia famiglia, come la folla: dai, stai esagerando, tacci, non esagerare. No, non so se i vostri parenti ti hanno fatto così, ma sempre questa chiesa, sempre i fratelli, i fratelli, alleluia. Ma che non basta la domenica, devi andare pure mercoledì e venerdì in comunità. E anche qui la folla voleva fermare lo zelo di Bartimeo di cercare la faccia di Dio. Mica devi... perché deve pregare sempre? Perché deve digiunare? Perché deve sempre andare in chiesa a cercare la faccia di Dio? Tacci, calmati. Ma lui non si è calmato. Mi piace. Bartimeo, stai zitto. Ma lui gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbia pietà di me. Non mi interessa quello che altri dicono. Io ho bisogno di te. Tu sei l'unica cosa per me. E non mi interessa se altri mi chiamano pazzo, fuori di testa. Non mi interessa. Gesù, tu sei tutto per me. E quindi lui grida ancora più forte. E in versetto 40, allora Gesù, fermatosi. Quindi l'uomo che è stato capace di fermare Dio. Tante volte noi credenti non otteniamo quello che vogliamo perché fermiamo. Non insistiamo come la vedova col giudice iniqua. In alcune chiese dicono deve pregare solo una volta. Se tu preghi due volte è perché non hai fede. Avete mai sentito questo modo di dire qualcuno? Nella parola della fede in queste chiese loro dicono così. Tu hai pregato una volta, cammina per fede. Non pregare una seconda volta, perché questo vuol dire che hai avuto incredulità la prima volta. Ma purtroppo non è scritto nella Bibbia questo. Al contrario, Gesù ha usato quella vedova come esempio di fede, perché lui disse, quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà fede? Troverà fede come questa donna? Magari tu non hai il fede in un istante ed eri cieco, ricevi la vista, no? Io confesso, io non ho questa fede, a meno che Dio non mi dà il dono di fede in quell'istante. Però posso avere la fede, una piccola fede, di dire ogni giorno io pregherò per quella persona. Io pregherò per quella cosa finché io vedrò la gloria di Dio. E io insisterò, anche se, ma cosa, ancora preghi per quello? Per la conversione dei tuoi parenti? Sì, pregherò ancora più forte. Vedete che il diavolo vuole che tu ti fermi. Noi nello studio di Neemia abbiamo visto che quando Neemia è arrivato lì, la città era in distruzione, la gente ormai aveva perso ogni speranza che la città poteva tornare alla sua prima gloria, di essere una città che dava gloria e lode al Signore. Ma chi è stato qui per tutto lo studio, abbiamo scoperto che loro, del tempo dell'arrivo di Neemia, hanno completato il lavoro in 52 giorni. 52 giorni sono tanti, sono pochi. 52 giorni saremo a Natale, anzi, meno. Non è niente. E io vi dico, fratello e sorella, c'è quella cosa nella tua vita che è così vicino se tu rimarrai fedele, se tu insisterai, se tu continuerai a pregare, tu vedrai quella cosa. Il diavolo vuole che ti fermi, che perdi ogni speranza, come gli israeliti che erano a Gerusalemme quando arrivò Neemia. Ormai loro avevano perso speranza e il nemico li aveva bloccato nella loro mente. E sapete una cosa, se nella tua mente sei convinto che non puoi fare una cosa, non lo farai. Non so se mi sto spiegando bene. Se tu sei convinto, io non posso fare cosa, non ci proverai neanche. Ma se tu dici, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso vedere la mia fabbrica convertita al Signore. Ho letto una volta la storia di Carlo Fini, non so se avete sentito, l'evangelista molto famoso in America. Lui è andato in questa zona di New York, da dove vengono i fratelli nostri che vengono ogni tanto qua, Rochester. E c'è questa testimonianza che lui entrò in questa fabbrica, e quando lui entrò in questa fabbrica tutti hanno cominciato a bisbigliare, no? Ah, c'è il predicatore, no? E alcuni hanno cominciato a beffarsi di lui, boh, guarda quello là, sai, tipo prenderlo in giro fra di loro. E lui solo pregava. Lui continuava a pregare, la convinzione dello Spirito Santo è caduta in quella fabbrica. E queste donne hanno cominciato a diventare nervosi. Alcuni hanno cominciato a piangere. Erano talmente nervosi e compunti dallo Spirito Santo che le macchine si sono guastate, tutto il filo è cominciato ad andare dappertutto, la gente si metteva in ginocchio nella fabbrica a piangere, la convinzione dello Spirito Santo era così forte, e il proprietario della fabbrica ha chiamato il capo della fabbrica e ha detto ferma tutte le macchine, dobbiamo cercare il Signore. Voi credete può accadere nella tua fabbrica? Perché no? È caduto lì? Anche lì era pieno di gente che beffava le cose di Dio. Ma lo Spirito Santo ha operato. Grande risveglio. Quella città è stata trasformata. Se tu vai a Rochester oggi, c'è una scuola superiore che ha il nome di Carlo Fini, scuola cristiana. Non dobbiamo permettere al nemico di bloccarci, perché il nemico qui dice: shh, non pregare ancora. Cosa serve? Ma cosa serve? Stai pregando per 10 anni, non è caduto niente. Vi ho contato la storia di mio padre. Io ho pregato per 13 anni per lui. E sapete una cosa? Umanamente, quando io guardavo la sua vita, umanamente parlando, non stava accadendo niente. Non è che mio padre ha detto: sto leggendo la Bibbia, sai, sto andando in chiesa adesso. No. Lui dal primo giorno fino a 12 anni e 11 mesi sembrava un pagano come sempre. Ma voi conoscete la storia, no? Un bel giorno arriva una lettera: tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. Perché il giusto cammina per fede, non per vista. E Bartimeo era un uomo che camminava per fede. La folla diceva: tacci, stai zitto. Intanto chi sei che Dio deve ascoltare te? No, io griderò ancora più forte. Quindi Gesù si è fermato, ha ordinato di portarlo là, e vogliamo vedere nel Vangelo di Marco sempre questa storia, perché Marco porta fuori alcuni dettagli che non vengono descritti nel Vangelo di Luca. In Marco 10, tenete un dito in Luca perché torneremo là, versetto 49, Marco 10, 49. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: fatti d'animo, alzati, egli ti chiama. Il Signore ti sta chiamando, Bartimeo. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e viene a Gesù. Nel Vangelo di Luca non viene descritto questo fatto che lui getta via il vestito per andare a Gesù. Ma nei libri storici dicono che i mendicanti in quel tempo il vestito aveva tipo un segno particolare per identificarli come un disabile, come uno, diciamo, che aveva il doc della sinagoga e che poteva chiedere delle elemosine. Un po' come gli ebrei nella seconda guerra mondiale, no? In Germania dovevano mettere quella stella gialla di Davide per identificarsi che erano ebrei. E anche i mendicanti in questo tempo si identificavano anche attraverso questa veste. Ma lui, per avvicinarsi a Gesù, è scritto che lui getta via il suo vestito e si alzò e viene a Gesù. E anche qui c'è un principio molto importante, che quando veniamo a Gesù a volte dobbiamo gettare via quelle cose della vecchia vita. Molti di noi nel nostro cammino con Cristo non riusciamo ad andare avanti perché non abbiamo gettato via quel vecchio vestito. Sì, siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio. Non sto parlando di cose dei antenati, perché quelle che hanno fatto gli antenati sono affari loro. Quella che abbiamo fatto noi nella nostra vita. A volte, come Bartimeo, dobbiamo gettare via quello che ci lega col nostro vecchio passato. Mi ricordo, nella tenda c'era un uomo là che lui, prima di conoscere il Signore, riceveva una pensione dello Stato italiano per infermità mentale. Una buona pensione. Prendeva lui una pensione per se stesso e prendeva una pensione per i suoi genitori di accompagnamento. Quindi come due stipendi riceveva questa famiglia a causa della sua infermità mentale. E questo ragazzo, come Bartimeo, un giorno ha conosciuto il Signore. Il Signore ha perdonato la sua vita, ha liberatosi dei suoi problemi mentali, quasi tutti, diciamo. Ancora avevo qualche problemino, però diciamo veramente il Signore ha fatto una guarigione nella sua vita. E mi ricordo un giorno, parlando con lui, lui ancora aveva alcuni problemi e io ho detto: fratello, perché lo Spirito Santo mi ha parlato, il Signore mi ha detto, lui ancora ha questi problemi della sua vecchia vita perché lui riceve quella pensione di malato quando io l'ho guarito. E quindi lui sta imbrogliando lo Stato italiano. E io ho detto: fratello, Signore ti ha liberato? Sì. Signore ti ha guarito? Sì. Amen. Allora perché ricevi la pensione di malato di mente? Ho detto: guarda, tu devi tagliare, tu devi gettare via quel vecchio vestito del tuo passato. Se il Signore ti ha guarito, tu lo devi anche viverla e proclamarla. Lui aveva molta pressione della famiglia, perché come loro ricevevano anche una pensione, se lui rifiutava la pensione, voleva anche loro il in inglese si dice free ride, era finito. Il viaggio gratis era finito anche per loro. Anche la sua famiglia magari doveva trovare un lavoro. E loro non volevano questo. Dicevano: sì, sì, va bene, tu sei un credente, però teniamo la pensione. E io ho detto: fratello, finché tu ricevi quella cosa, la benedizione di Dio non può scorrere nella tua vita. Deve gettare via quel vestito vecchio. Questo vuol dire ravvedimento. Ravvedersi vuol dire fare un giro di 180 gradi, di lasciare il peccato e andare a Gesù. Non che noi lasciamo il peccato e poi cerchiamo di camminare nella nostra forza, ma il ravvedimento vuol dire lasciare il peccato e rivolgersi al Signore per la sua grazia, la sua forza. E noi vediamo che Bartimeo ha fatto così. Torniamo in Luca 18. Lui ha gettato via questo vecchio vestito e il Signore, in versetto 41, cosa vuoi che io ti faccia? E gli disse: Signore, che io recupero la vista. Quindi ha riconosciuto: tu sei il Signore, tu sei l'Eterno, perché il Signore è un altro titolo per Dio Onnipotente. E Gesù disse: recupera la vista, la tua fede ti ha guarito. Dio vuole da noi credente fede. In Ebrei capitolo 11 versetto 6 è scritto: senza fede è impossibile piacere Dio, perché coloro che vengono a Lui devono credere due cose: prima, che Lui è, quindi che Lui esiste, e che Lui è il rinumeratore a quello che lo cercano. Quindi la fede è che noi crediamo: sì Dio, io credo che tu ci sei e tu benedici quelli che cercano la tua faccia. E qui il Signore dice: la tua fede ti ha guarito. Questa parola guarito non è solo fisico, ma l'anima, tutto il suo essere. Non solo ti ha guarito fisicamente, ti ha guarito spiritualmente. E poi in versetto 43 vediamo il cambio nella vita di questo uomo. All'istante egli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. Se tu hai conosciuto il Signore, tre cose ti accadranno, e se non ti sono accaduti, non sei nato di nuovo e non hai la vita eterna. Prima i tuoi occhi saranno aperti, perché Gesù ha detto: se io non ho nato di nuovo non puoi vedere il regno di Dio. Quando uno è nato di nuovo, ha fatto un vero ravvedimento, i suoi occhi vengono aperti, lui può capire le cose spirituali. La seconda cosa, lo seguiva, quindi il suo camminare cambia. Il suo camminare di prima com'era? Lui camminava fuori dalla città, si siedeva lì: aiutami, povero me. Lui dipendeva dai altri uomini per la sua sostanza, ma il suo cammino è cambiato, il suo modo di essere. A volte nella chiesa ci sono fratelli che magari sono cugini, non fratelli, sì, io sono un fratello, poi dicono bugie, fanno ancora imbrogli come prima, vivono come prima, non so, forse sei cugino, non fratello, di terzo o quarto grado. Ma il cammino di questo uomo cambiò. Prima era uno che mendicava, era un misero, adesso è un seguace di Gesù, adesso lui cammina con Gesù. E non solo, la terza cosa, glorificando Dio. Quindi il suo cammino cambiò e il suo parlare cambiò. Prima di conoscere il Signore, oh, povero me, gloria a Dio, come stai fratello? Oh fratello, se sapessi quanti acciacchi ce l'ho. C'era una volta una sorella, non di questa comunità, ogni volta che io chiedevo a lei come stai sorella, lei attaccava a raccontare tutti i suoi problemi. Ma lei veniva qua una volta, poi lei ha lasciato la chiesa perché non c'era amore, perché nessuno voleva ascoltare le sue lamentele, e lei, non capisco, nessuno vuole parlare con me. E io ho detto, normale sorella, tu ogni volta che uno ti parla brontoli e lamenti solo, chi vuole stare vicino a una persona così? Voi? Io no. Dai gloria a Dio, hai conosciuto il Signore? Un po' di lode dalla tua vita, se ti chiedo delle glorie al Signore. Invece questa persona ogni volta, oh fratello, se sapessi tutti i miei guai, tutti i miei problemi, il diavolo, il diavolo, il diavolo. Oh, ma il Signore ti ha liberato dal potere del diavolo, no? Sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 10, Gesù ha detto, io, voi calpesterete serpente e scorpione, io vi do autorità sul tutto il potere del nemico. Se abbiamo conosciuto il Signore, il nostro camminare cambierà e il nostro parlare cambierà. Questo uomo prima lamentava, adesso glorificava il Signore. Come stai? Per la grazia di Dio sto benissimo. Negli anni passati a volte venivano i pastori qui dall'America e chiedevano a me, Silvana, come state finanziariamente? No? La verità è che non stavamo così bene, no? Però mi sembrava brutto dire che non stiamo bene, perché era come dire che Dio non stava provvedendo per noi, che non era vero, lui provvedeva per noi, non eravamo ricchi, ma ogni mese avevamo da mangiare, avevamo da pagare la casa. E quindi ho detto, noi per la grazia di Dio stiamo benissimo, gloria al Signore, io sto bene perché il Signore è con me. E poi alla fine di versetto 43 vediamo il frutto del cambiamento nella vita di questo uomo. E tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Tutti i tuoi colleghi, vedendo la tua vita, vedendo il cambiamento, i tuoi parenti, è inutile predicare ai tuoi parenti, ravvedetevi, no? Loro vogliono vedere una predica visiva. Mamma mia, come è cambiato quel nostro cugino da quando parla di Gesù, da quando è diventato religioso. Dicono questo di noi, dicono ma non è cambiato per niente. Non solo l'uomo aveva gli occhi aperti, ma anche la folla, perché vedendo loro, vedendo quello, anche loro hanno cominciato a glorificare Dio. Il frutto della sua vita non era solo che lui lodava il Signore, ma lui portava gli altri di lodare il Signore. Stiamo facendo questo studio di Daniele e anche io mi sto rendendo conto quanto siamo vicino al ritorno del Signore. ogni giorno guardiamo i telegiornali e come le profezie bibliche che avvengono. Ogni giorno. Abbiamo cominciato questo studio di Daniele dei ultimi tempi, terremoti, uragani, virus di pollo. E vedremo in Luca capitolo 21, ci saranno terremoti in vari luoghi, ci saranno pestilenza. Il tempo sarà impazzito. Tutto quello che Dio ha detto si sta verificando. E non sono tempi che noi rimaniamo lì seduto a Gerico a chiedere mosine, ma è tempo che ci alziamo a seguire il Signore e glorificarlo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?